Io sono la saga di Herobrine, la raccolta completa di Jima Nozu. Per un momento la luce dello schermo tremola e brilla più intensamente. Una serie di numeri appare sul video, 0 e 1. È un messaggio in codice? La luce aumenta, sempre di più, fino ad inondare la stanza di un mare verde accecante. Una forza invisibile ti afferra e ti trascina senza che tu possa resisterle. Poi, all'improvviso, tutto diventa buio. Quando riprendi conoscenza, ti rendi conto che non sei più nella tua camera, al sicuro, ma sei in un mondo fatto di pixel e pieno di mostri. Un mondo che credevi immaginario. E invece è vero quanto la paura che stai provando. È così che hanno inizio le avventure degli utenti, catapultati dentro al loro videogioco preferito. Incontreranno nuovi amici, lotteranno contro creeper, zombie ed enderman, sveleranno misteri legati ad oscure profezie antiche e pergamene, e apriranno portali tra mondi e compiranno insieme un più pericoloso dei viaggi per ritrovarsi faccia a faccia con il più terrificante dei nemici. Perché Erban è tornato e il suo piano questa volta è davvero folle.
Io sono Favola al telefono di Gianni Rodari, il mago delle comete. Una volta un mago inventa una macchina per fare le comete. Somigliava un tantino alla macchina per tagliare il brodo, ma non era la stessa e serviva per fabbricare comete a volontà, grandi o piccole, con la coda semplice o doppia, con la luce giallo, rossa, eccetera. Il mago girava per paesi e città, non mancava mai un mercato. Si presentava anche alla Fiera di Milano e alla Fiera dei Cavalli a Verona. E dappertutto mostrava la sua macchina e spiegava come era facile farla funzionare. Le comete uscivano piccole, con un filo per tenerle. Poi, man mano che salivano in alto, diventarono della grandezza voluta. Ed anche le più grandi non erano più difficili da governare di un aquilone. La gente si affollava intorno al mago come si affolla sempre intorno a quelli che mostrano una macchina al mercato per fare gli spaghetti più fini o per pelare le patate. Ma non comprava mai neanche una cometina piccola così. Se era un palloncino, magari, diceva una buona donna, ma se gli compro una cometa al mio bambino, chissà che vuoi combina. E il mago, ma fatevi coraggio, i vostri bambini andranno sulle stelle, cominciate ad abituarli da piccoli. No, no, grazie, sulle stelle c'entra qualcun altro, mio figlio, no di sicuro. Comete, comete vere, chi ne vuole? Ma non ne voleva nessuno. Il povero mago, a furia di saltar pasti perché non rimediava una lira, era ridotto a pelle e ossa. Una sera, che aveva più fame del solito, trasformò la sua macchina per fare le comete in una cacciottella toscana e se la mangiò.
Sono capace di leggere quella lettera come il papà, sussurrò Parvana tra le pieghe del Shador, o almeno quasi. Non osò pronunciare quelle parole ad alta voce. L'uomo, seduto accanto a suo padre, non voleva certo sentirla parlare. E così nessun altro al mercato di Kabul. Parvana si trovava lì solo per aiutare il papà a camminare fino al mercato e poi di nuovo a casa dopo il lavoro. Si levò un po' indietro sulla coperta, il capo e gran parte del viso coperti da chador. In realtà non avrebbe dovuto neppure essere lì. I talebani avevano ordinato a tutte le donne e le ragazze afghane di rimanere chiuse in casa. Avevano persino proibito alle ragazze di frequentare la scuola. Parvana era stata costretta a interrompere il suo sesto anno e a sua sorella Noria non era permesso a frequentare le superiori. La loro mamma, redattrice di una radio di Kabul, era stata licenziata. Da più di un anno ormai vivevano barricati in una stanza, insieme con la sorellina Miriam, di 5 anni, e il fratellino Ali, di 2. Parvana usciva per qualche ora, quasi tutti i giorni, per aiutare suo padre a camminare. Era sempre molto contenta di uscire, anche se questo significava restare seduta per ore su una coperta distesa a terra nel mercato. Se non altro era qualcosa da fare. Aveva persino imparato a restare in silenzio e a nascondere il viso. Era piccola per i suoi 11 anni, per questo di solito usciva per andare in giro senza essere fermata. Questa ragazza mi aiuta a camminare, spiegava il papà, additando la propria gamba a chi chiedeva spiegazioni. Aveva perso la gamba quando la scuola superiore in cui insegnava era stata bombardata. E forse aveva subito anche qualche altro danno non visibile. Spesso era così stanco. Il mio unico figlio maschio ha soli 2 anni, aggiungeva. Parvana Parvana si ritraeva un po' più indietro sulla coperta e cercava di farsi piccola piccola. Aveva paura di guardare i soldati. Aveva visto cosa facevano, soprattutto le donne, come frustavano e picchiavano chiunque secondo loro meritasse una punizione. Aveva visto molte cose stando seduta al mercato, giorno dopo giorno. Quando i talebani erano nelle vicinanze, avrebbe voluto essere invisibile.
Io sono Chiamami col tuo nome di Andrej Aciman. Lo guardai. Era il momento di mentire e digli che era completamente fuori strada. Stavo per farlo. Senti, mi interruppe. Tra voi c'è una bella amicizia. Forse anche qualcosa di più. E io ti invidio. Al posto mio, la maggior parte dei genitori spererebbe che tutto si risolva o pregherebbe che il figlio ne esca indenne. Ma io non sono così. Al posto tuo, se il dolore c'è, lo farei sfogare e se la fiamma è accesa, non la spegnerei. Cercherei di non essere troppo duro. Chiudersi in se stessi può essere una cosa terribile quando ci tieni svegli di notte e vedere che gli altri ci dimenticano prima di quanto vorremmo non è tanto meglio. Rinunciamo così tanto di noi per guarire più in fretta del dovuto che finiamo in bancarotta a 30 anni. E ogni volta che ricominciamo con una persona nuova abbiamo di meno da offrire. Ma non provare niente. Per non provare qualcosa... Che spreco. Era un discorso che non riuscivo nemmeno a prendere in considerazione. Era ammutolito. Ho parlato a Vanvera? Mi domandò. Scossi la testa. Allora lascia che ti dica un'ultima cosa. Servirà ad allentare la tensione. Magari ci sono andato vicino, ma non ho mai avuto ciò che hai avuto tu. C'era sempre qualcosa che mi tratteneva o mi ostacolava. Come vivi la tua vita sono affari tuoi. Ma ricordati, cuore e corpo ci vengono dati una volta sola. La maggior parte di noi non riesce a fare a meno di vivere come se avesse a disposizione due vite, la versione temporanea e quella definitiva, più tutte quelle che ci sono in mezzo. Invece, di vita ce n'è una sola, e prima che tu te ne accorga, ti ritrovi col cuore esausto, e arriva un momento in cui nessuno guarda più il tuo corpo, e tantomeno vuole avvicinarsigli. Adesso soffri. Non invidio il dolore in sé, ma te lo invidio, questo dolore.
Superata Creta, Giasone puntò deciso verso nord e con l'aiuto degli dei riuscì finalmente a rivedere il suolo della patria. Qui però si trovò subito di fronte a un problema non semplice: farsi restituire il regno da Pelia. Il giovane, a essere sinceri, non è che si facesse molte illusioni. Pelia non era il tipo da cedere il potere con le buone. Bisognava pertanto approfittare della presenza a Iolco dei 50 eroi per costringerlo a rispettare i patti. Ciò detto, il figlio di Esone stava già per avviarsi alla testa dei suoi argonauti quando Medea gli si parò davanti. «Fermati, o Giasone, e affida a me il compito di eliminare i tuoi nemici. Tu nel frattempo provvedi a nascondere la nave Argo tra gli ombrosi canneti e non muoverti finché non vedrai una torcia brillare sul tetto della reggia». Ma che cosa di preciso aveva in mente Medea? È presto detto, avendo saputo che Pelia era solito lamentarsi della vecchiaia incombente e che anche le figlie tremavano per la sua tarda età, pensò bene di proporgli una bella cura di ringiovanimento. Medea allora si tinse i capelli e li fece diventare bianchi, quindi si coprì il volto di rughe in modo da sembrare una vecchia decrepita. Infine si presentò alla reggia, portando con sé una statua di Artemide. Una volta giunta innanzi ai reali, disse di essere stata inviata dalla dea per comunicare a Pelia che era stato scelto come il più devoto fra i re della Grecia e che, per ricompensarlo, Artemide aveva deciso di ridargli la giovinezza. Ovviamente non fu creduta né da Pelia né dalle figlie, al che lei chiese una brocca d'acqua e uno stanzino dove potersi ritirare. Dopo essersi ben bene lavata e struccata, si ripresentò nella sala del trono più giovane e bella che mai. Pelia e le figlie però avevano ancora qualche dubbio, allora Medea si fece portare un grande calderone d'acqua bollente e vi gettò dentro un caprone mezzo cieco e tutto spelacchiato, per poi tirarne fuori un attimo dopo un agnellino vispo e arzillo che si mise a correre per tutta la reggia. In pratica aveva eseguito uno dei suoi soliti giochi di prestigio. «Avete visto?» disse la maga alle ragazze. «Questa è l'acqua dell'eterna giovinezza. Buttateci dentro vostro padre e lo riavrete più giovane di quando aveva 20 anni». A questo punto le fanciulle non ebbero più esitazione, presero il vecchio genitore e lo trascinarono di peso verso il calderone. Ovviamente Pelia fece di tutto per non farsi buttare in pentola, si aggrappò ai braccioli del trono, si mise a urlare come un indemoniato e a tirare i calci, ma non ebbe scampo. Le figlie, sempre per il suo bene, lo gettarono di forza nell'acqua bollente. Quindi, dopo aver atteso invano che riemergesse, cominciarono a chiamarlo disperatamente. «Papà! Papà!» Niente da fare, dal calderone non emerse nulla, se non un lugubre gorgoglio.